Eccoci qui, buongiorno a tutti, bentrovati su Radio Bandiera Nera. Questo è il primato quotidiano, lo spazio del primato nazionale su Radio Bandiera Nera, sempre in onda da il lunedì al venerdì, dalle ore 13 alle ore 14. Come sempre andremo a commentare quelli che sono un po' i fatti del giorno, cerchiamo di insomma capire quello che succede in Italia, nel mondo, e di dargli una lettura insomma nostra. E insomma oggi ci sono molte notizie, ce n'è una ultimissima che è questa di Mattarella con il presidente sloveno Borut Pahor, non so se questa è la pronuncia giusta, ovviamente mano nella mano a Basovizza. E però ecco, insomma, questo è un po' c'è questa notizia che poi dopo andremo a vedere. Noi l'abbiamo affrontata insomma ovviamente per dimostrare quanto diciamo questo riavvicinamento, no, con la Slovenia rispetto a questo discorso del confine, no, di quello che è successo ovviamente del genocidio, insomma delle foibe e quant'altro. Ci vedo ovviamente fortemente critici, perché poi appunto Mattarella, per far sì che il presidente sloveno diciamo omaggiasse i morti a Basovizza, poi lui stesso andrà ad omaggiare, adesso andrò a controllare le date, non ricordo se è proprio oggi, insomma lui stesso andrà ad omaggiare alcuni terroristi jugoslavi che colpirono l'Italia appunto e a Trieste negli anni 20 e 30, adesso non ricordo bene le date, e comunque lo andremo a vedere più tardi. Ma andiamo a vedere insomma quello che invece abbiamo sul primato nazionale. Oggi apriamo con una notizia dell'ultima ora, che è nuovi dati Istat, sempre rispetto alla questione delle poche nascite, ovvero insomma c'è sempre questo ormai crollo demografico continuo, no? Il problema della natalità in Italia è forse il problema principe più grave, che però non viene affrontato poi nemmeno dall'opposizione, forse con delle proposte diciamo shock strutturali veramente epocali, perché ormai stiamo andando diciamo insomma a grande velocità verso sotto la soglia psicologica dei 400.000. siamo già, ogni anno facciamo il nuovo record diciamo di crollo demografico ulteriore, e anche quest'anno non dovrebbe fare eccezione. In Italia non si fanno più figli, questo insomma è l'articolo di Adolfo Spezzaferro, tanto che oggi l'Istat segna un nuovo minimo storico di nascita dell'Unità d'Italia. Nel 2019 gli iscritti in anagrafe per nascita sono appena 420.170, con una diminuzione di oltre 19.000 unità rispetto all'anno precedente, questo nel 2019. Il calo si registra su tutto il territorio, ma è più accentuato al centro, meno 6,5%. Sono i numeri allarmanti del bilancio demografico nazionale diffuso dall'Istat, secondo cui, mentre gli italiani invecchiano sempre di più, gli immigrati continuano a fare figli. In 5 anni oltre mezzo milione di italiani in meno. Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia è di 60.244.639 persone, quasi 189.000 in meno rispetto all'inizio dell'anno, 0,3%. Rispetto al 31 dicembre 2014 la popolazione diminuisce di 551.000 unità, confermando la persistenza del declino demografico che ha caratterizzato gli ultimi 5 anni, spiega l'Istituto Statistico. Più contenuto il calo di popolazione al nord, le aree più popolose del paese si confermano il nord-ovest, dove risiede il 26,7% di tutta la popolazione, e il sud 23%, seguito dal centro 19,9%, dal nord-est 19,4% ed infine dalle isole 11%. A livello regionale il primo primato negativo in termini di perdite di popolazione è del Molise, meno 1,14%, seguito dalla Calabria, meno 0,99%, quindi l'1%, la Basilicata sempre intorno all'1%, all'opposto aumenta la popolazione nelle province di Bolzano e Trento, quindi più 0,30, più 0,27, insomma sempre roba di 0, in Lombardia 0,16, in Emilia-Romagna 0,09, insomma beh, stazionaria in Emilia-Romagna. Al centro-nord gli stranieri sono più del 10% della popolazione. Sul fronte dei cittadini stranieri emerge che gli immigrati risiedono soprattutto nel centro, nel nord e nel centro. Il primato di presenza in termini assoluti va alle regioni del nord-ovest, con 1.792.105 residenti di cittadinanza straniera, pari a oltre un terzo del totale degli stranieri, questo nel nord-ovest, insomma sono concentrati un terzo degli stranieri in Italia. Un cittadino straniero su quattro risiede nelle regioni del nord-est e in quelle del centro, invece più contenuto ovviamente la presenza nel sud e nelle isole, 12% e 5%. Se rapportiamo la popolazione residente straniera a quella totale, si conferma un'incidenza superiore al 10% al centro-nord, dato in linea con quello 2018. Vabbè, questo insomma è la cosa. Altro dato allarmante è quello relativo a chi lascia il nostro paese. Se il numero di cittadini stranieri che arrivano nel nostro paese è in calo, meno 8,6%, prosegue purtroppo l'aumento dell'immigrazione dei cittadini italiani. Nel 2019 si sono trasferiti all'estero 126.000, beh, numeri importanti, più 8,1%, mentre i cancellati per l'estero dalle anagrafi sono stati in tutto 182.000. E peggiora ancora il rapporto tra nati e morti, e, scusate un secondo, il dato più significativo è che il deficit di nascite rispetto ai decessi si deve interamente alla popolazione di cittadinanza italiana, meno 270.000, mentre per la popolazione straniera il saldo naturale resta positivo, più 55.510. Ciò significa che mentre gli italiani si invecchiano e non fanno più figli, gli immigrati continuano ad aumentare. Insomma, e in più, dulcis in fundo, aumentano i decessi per via dell'invecchiamento demografico. Nel 2019 i decessi ammontano a 634.000 unità, con un lieve aumento rispetto al 2018, soltanto 1.300 in più. L'aumento del numero di decessi si registra su tutto il territorio, con un incremento più consistente nelle isole. Solo il nord-ovest registra una lieve diminuzione, meno 0,7%. Il maggior numero di decessi coinvolge le donne, 52%, con un rapporto di 108,9 ogni 100 uomini, e solo l'1,2% riguarda cittadini stranieri. Il tasso di mortalità è pari a 10,5 per mille. Vabbè, insomma, l'Italia è sempre di più un paese per vecchi e sempre meno un paese di nuovi nati, di giovani e quant'altro. Quindi questo è il nostro inesorabile declino, almeno fino ad adesso, purtroppo è così. Andiamoci a sentire facciamo una pausa musicale, ci andiamo a sentire l'esodo di Franco Battiato. Eccolo qua, è già partito, io ve lo metto e ci risentiamo tra poco.
Erano mai viste code tanto grandi, tanto lunghe, tanto grandi. Mortitudine, mamma mia che festa!
Eccoci qua, rientriamo in diretta su Radio Bandiera Nera. Come ci sono sempre io, Davide Di Stefano, per il Primato Nazionale, in quella che è la nostra rubrica qua, il Primato Quotidiano. Abbiamo visto un po' alcune notizie del giorno, abbiamo parlato di questo nuovo raggelante rapporto dell'Istat, che tanto per cambiare ci spiega come siamo destinati a, così, a scomparire dalla faccia della terra se le cose dovessero andare avanti così. Volevo cambiare un po' invece argomento e andarvi a leggere, o comunque a parlare di, insomma, una provocazione che noi abbiamo ospitato qui su il Primato Nazionale proprio questa mattina a cura di Libero Baluardo, che è, diciamo così, un autore anonimo, un gruppo, diciamo, di giovani, giovanissimi militanti che fanno riferimento al blocco studentesco, che scrivono appunto questi articoli, ed è giusto che appunto dalla diciamo frangia più giovane, no, di un movimento, insomma, arrivino anche delle provocazioni, per non rimanere appiattiti, no, sulla dinamica cattivo, cancelli la nostra storia, no, questo approccio salviniano, no, un po' manicheo, i valori dell'Occidente messi in crisi da Erdogan, che fa sì che Santa Sofia ritorni ad essere una moschea. Insomma, cerchiamo di fare una lettura anche più approfondita, cerchiamo di capire come si muovono quelli che sono i nostri nemici, perché così possiamo chiamare, no? Perché Erdogan è sempre il signore che va, a parte insomma che gioca una partita di egemonia, no? All'interno dello scacchiere siriano, che è contro il regime di Assad, che ha avuto, insomma, che ha favorito l'ISIS, anche, cioè, molto spregiudicato, che ha fatto appunto l'invasione del Kurdistan, no? Vi ricordate? No, il Kurdistan, scusate, insomma, l'invasione del Rojava, dello stato, diciamo, lo stato fantoccio a nord-est della Siria, insomma. Poi, no, le polemiche di, insomma, l'occupazione di Cipro che ancora rimane, le partite che Erdogan gioca anche contro l'ENI rispetto ai giacimenti, insomma, le tensioni con la Grecia. Voglio dire, Erdogan è un insomma, un leader, il sultano molto spregiudicato, che ha un disegno geostrategico e politico, anche culturale, che è quello, diciamo, neo-ottomano, di voler riaffermare una proiezione di potenza turca, quantomeno nel Mediterraneo, insomma, no? E quindi ricatta l'Europa, invade la Siria, cioè è uno che fa veramente, veramente tante cose, e tra queste, insomma, opera anche appunto sul piano simbolico, no? Come appunto far tornare una Santa Sofia, che era appunto diventata un museo attraverso la decisione di Atatürk, se non sbaglio nel 31, insomma negli anni 30, con tutta quell'impronta laica che era stata data alla Turchia, diciamo, era diventata un museo, e invece Erdogan prende questa decisione e la fa tornare ad essere una moschea, come era stata poi negli ultimi 7 secoli, insomma 6 secoli, quant'era, dalla conquista, o diciamo ottomana, di Costantinopoli in poi. E quindi noi dobbiamo porci, cioè, il problema è dire, beh, come ci poniamo contro Erdogan, uno che dice che vuole riprendersi l'Andalusia perché fa parte del califfato, oppure che, diciamo, invita gli immigrati turchi in Europa a fare tanti figli per realizzare la sostituzione etnica. Ecco, insomma, è un nostro nemico Erdogan a tutti gli effetti, e noi dobbiamo capire su quale piano gioca, e soprattutto non possiamo appiattirci alla risposta, alla retorica veramente dei Salvini della situazione, no? Che stanno lì tra un caffè, le arance e il cappuccino, poi a dire: ah, è brutto e cattivo, dov'è l'Occidente? Poi l'Occidente è lo stesso appunto dei Black Lives Matter, dell'autorazzismo, no? Di questo senso di colpa perenne, che ormai ci attanaglia. E quindi andiamoci a leggere questo articolo, ho fatto tutto questo pistolotto, diciamo, introduttivo. Ci andiamo a leggere questo articolo di Libero Baluardo, e Santa Sofia, Erdogan ci sta dando una lezione e non lo fermeremo a colpi di UNESCO. È l'ultima decisione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Riconvertire, udite udite, la Basilica di Santa Sofia in moschea. Proprio il 10 luglio scorso il Consiglio di Stato turco ha annullato il decreto Atatürk, cancellando la trasformazione della moschea in museo avvenuta nel lontano 1935. Lo stesso giorno il presidente Erdogan, con un decreto presidenziale, ha riaperto al culto islamico la basilica. Poi in realtà nell'articolo non c'è scritto, mi sembra che proprio nel 2006, in seguito a una visita di Benedetto XVI, venne allestito in quello che era appunto il museo un piccolo spazio dedicato al culto, diciamo, sia cristiano sia musulmano, eccetera, e insomma, cosa che non ha avuto poi una grande fortuna, visto che dal 2013, se non sbaglio, c'è il muezzin che fa appunto il canto appunto da Santa Sofia, e poi Erdogan nel 2018 ha letto alcuni versetti del Corano. Insomma, il percorso è in atto da anni, quindi Erdogan arriva a questa decisione dopo appunto un percorso lungo anni. Quale Occidente? Quello di Black Lives Matter? Decisione che ha suscitato l'ira di più di un'anima occidentale, sdegno dello stesso Matteo Salvini, con una reazione di stizza per farsi bello con l'atlantismo filoamericano di noi altri. La stessa Turchia, che qualcuno vorrebbe far entrare in Europa, trasforma Santa Sofia in una moschea. La prepotenza di un certo Islam si conferma incompatibile con i valori di democrazia, libertà e tolleranza dell'Occidente. Matteo, ma cosa dici? Quale prepotenza, ma soprattutto quali valori di democrazia, libertà e tolleranza dell'Occidente? È più di un mese che infuria da una sponda all'altra dell'Atlantico una crisi di tolleranza, se vogliamo chiamarla così, per la quale monumenti o opere storiche sono rimosse, sfregiate e abbattute. Quale libertà, se viviamo in una società in cui una casa editrice, parliamo di Altaforte, non può fare una normalissima attività editoriale senza che un colosso multinazionale la metta a tacere? Quale democrazia? Ma come? Ci lamentiamo tutti i giorni del deficit grave di democrazia in Italia, nelle istituzioni europee e nel mondo del lavoro. Matteo, sei sicuro che questo sia il modello giusto da opporre ad una sana prepotenza di Stato? Scusatemi, ma andiamo oltre. Arrivando al succo della questione, Moschea sì, Moschea no, partendo da una semplice domanda, perché un museo con infopoint turistici sarebbe meglio di una moschea? Siamo arrivati ad un livello per il quale ci sembra assurdo pensare di destinare una struttura sacra ad un uso sacro, certo, non il nostro sacro, quale poi, ma non possiamo certo pretendere che una nazione a stragrande maggioranza musulmana preghi in una pagoda o in una sinagoga. Suonerebbe estremamente ipocrita se qualcuno venisse a lamentarsi con noi dell'uso esclusivo che la Chiesa Cattolica fa delle basiliche romane e dei monasteri sparsi per tutto il globo. Anche la Chiesa, se vogliamo, ha conquistato quei luoghi di culto, soppiantando gli idoli della paganità, con quelli della Vergine Maria. Eppure non ci sembra assurdo, è giusto così, che qualcuno reci di messa a San Pietro. Ora, Erdogan non è sicuramente il profeta dell'Islam, e nemmeno il nostro, ma forse dovremmo chiederci se non sia giusto fare altrettanto, per quel concetto espresso sopra di sana prepotenza di Stato. Perché lamentarsi se la Turchia fa quello che farebbe ogni sana nazione, ovvero riappropriarsi per i suoi scopi, giusti o sbagliati che possano essere reputati, dei suoi spazi in barba alle istituzioni turistiche che vogliono relegare patrimoni, simboli e monumenti al solo scopo globalista del guadagno, svuotandoli di significato e senso per trasformarli in grossi centri commerciali che vendono merda, souvenir e cartoline ai grassi e sudati turisti d'oltreoceano? Che fascino ha una struttura religiosa se non è più tale? Il fascino artistico fine a se stesso, buono per una tesi di laurea nella migliore delle ipotesi, buono solo per fare una foto e pubblicarla su Instagram nella maggior parte dei casi. Viene da chiedersi, guardando ovviamente alla Turchia, specchio della nostra impotenza, perché noi dobbiamo fare una fila interminabile per entrare al Pantheon e pagare per vedere ciò che è nostro da secoli? Perché dobbiamo accettare la bruttezza dei nostri centri storici in mano a B&B, friggitorie sino giappo indù messicane e venditori di mutande col pene del Davide di Michelangelo stampato sulla patta? Perché chi vuole seguire messa in chiesa o dire una preghiera deve fare a spintoni con scemi col cappellino e lo smartphone in mano? È questo, dovremmo seriamente chiederci, il modello che sta offendendo Erdogan? Ben venga allora, è questo il modello che vogliamo porre ad Erdogan? Se così è, siamo praticamente spacciati, perché se da un lato c'è una Turchia con chiari intenti egemonici, non solo politici ma anche religiosi, che poi è un altro dogma tutto occidentale, la separazione del sacro dalla vita pubblica, dall'altra c'è un ventre molle che a colpi di gessetti colorati ha abdicato alla potenza e al sacro per vendersi la pelle, per non dire le palle. Il nostro Dio è l'UNESCO? Insomma, contro la febbre da museo e la cultura del turismo dovremmo riaffermare una volontà costruttrice, conquistatrice che manca dalle nostre sponde da quasi 70 anni. L'Islam non è il nostro nemico, o meglio, è il nostro nemico nella misura in cui il suo spazio vitale si infrange contro il nostro spazio non vitale. Il problema vero nel rapporto con l'Islam in espansione, con tutte le sue sfumature, è che se loro sono vivi e coltivano un rapporto verticale con il divino, noi siamo malati terminali che coltivano l'odio per se stessi. Chi è il nostro Dio? L'UNESCO? Se sì, siete anche liberi di battervi, brandite le spade in suo nome e partite alla riconquista di Costantinopoli. Però dovete anche accettare che qualcuno ha preso quella città molti secoli fa e, dopo averla ripresa una seconda volta, dopo la parentesi laica imposta da Ataturk, non la lascerà molto facilmente. Dovete accettare che a qualcuno non frega un cazzo del concetto di patrimonio dell'umanità. E quindi non vi accoglierà a braccia aperte, potete sempre provare, ma dubito che un'istituzione laica, finanziaria, culturale possa suscitare un tale impeto necessario ad una guerra. Come combattere Erdogan dunque? Che fare? Ovviamente la risposta non è convertirsi, ma avere chiaro contro chi rivolgere la nostra crociata. Il nostro primo nemico, spiace per Salvini, sono proprio i valori di democrazia, libertà e tolleranza dell'Occidente. Falsi valori, ovviamente, valori ipocriti costruiti sul sangue dei popoli europei. Valori che hanno prosciugato il Mediterraneo e spalancato le porte alla grande sostituzione, valori che hanno messo in mano a banche di individui apolidi e senza terra il destino delle nazioni, valori che hanno rammollito e consegnato al fatalismo intere generazioni. Se in Dio non c'è più la risposta, esautorato da una chiesa fatalista e secolarizzata, primo nemico da combattere anche lei, forse possiamo trovare la forza in un principio, un'idea, un'identità di cui sentiamo la presenza proprio perché è vicina alla morte. Ma se ci riconosciamo nell'identità occidentale siamo già morti. Cambiamo paradigma, guardiamo al centro, guardiamo a Roma e all'Italia, senza infatuazioni germanofile o russofile. Se l'Europa tornerà a respirare, sarà grazie al risveglio dell'Italia, un risveglio che parte dalla riconquista degli spazi politici, sociali, culturali anche sacri da non lasciare in mano ai distruttori di casa nostra. Ecco, quindi questo è un po' il pensiero di Libero Baluardo, che appunto, come dire, è una sorta di provocazione, no? Rispetto alla narrazione, usiamo questo termine così di destra, no? Comunque identitaria, sovranista, quello che volete, che appunto dice, ah, cattivo, fa così, quella è un luogo che ha una storia molto diversa, eccetera, eccetera. Però qui è come diceva anche Adriano Scianca rispetto alla questione delle statue, no? Cioè, nel senso, il luogo Santa Sofia, no, è stato cristallizzato, è diventato un museo, per tutti quanti è così. A un certo punto Erdogan, no, decide di appunto fluidificare, no, di scongelare, diciamo, questa cosa cristallizzata, ed ecco lì appunto che si pone una questione. Lui lo fa e dice, questo è un luogo dove è una moschea e qui si pratica l'Islam. Stesso discorso fanno quelli di Black Lives Matter e dicono, Montanelli è... non ci frega niente, è un grande giornalista, bla bla bla, eccetera, hanno fatto la statua, è uno stupratore. No, giusto o sbagliato che sia, poi in Italia il discorso Black Lives Matter, secondo me, non ha attecchito come nei paesi anglosassoni o anche in Francia, perché, cioè, almeno nella parte sua dell'iconoclastia, no, di questo attacco, perché da noi c'è un po' più di conservatorismo, c'è appunto questa immagine molto cristallizzata, molto bloccata e intoccabile di ciò che è il passato, e quindi è sempre un'opera d'arte, quindi l'opera d'arte viene soprattutto, allora, tra virgolette, in Italia esiste ancora il foro Mussolini, chiamato Foro Italico, si cambia nome, ma poi c'è sempre l'obelisco scritto Mussolini Dux, sono le statue, lo Stato dei Marmi, che magari, no, esprimono, non lo so, l'etnopatriarcato, la forza virile, tutte cose che oggi sarebbero assolutamente scorrette, no, e infatti, cioè, solo le frange più radicali provano a buttare lì, a rompere le scatole, no, anche sui lasciti fascisti, però in Italia, insomma, possiamo dire che l'attacco ai monumenti e alle statue, eccetera, è rimasto molto, si è limitato, almeno io quello che ho visto, a Montanelli e a un paio di busti del Gianicolo, dove c'era Baldissera, insomma, il colonialismo, ecco, quindi molto specifico. Però ecco, insomma, il discorso è che se Black Lives Matter, appunto, attraverso questa iconoclastia loro scongelano, no, i vecchi colonialisti inglesi lì, Colston come si chiama, o anche lo stesso Churchill, addirittura Voltaire, insomma, e li vanno ad attaccare in quanto, non lo so, un lascito del razzismo strutturale dei bianchi, e quindi il fatto che non siano rappresentate abbastanza donne, abbastanza neri, ci sono soltanto questi bianchi, eccetera, eccetera, comunque pongono una questione. E allora a quel punto o tu ti riappropri, tra virgolette, di quel passato, e anche tu partecipi a questa fluidificazione, allora decidi cosa prendere e cosa no di quel passato, fare nuove statue, decidere tu di abbatterne qualcuna, cioè, nel senso, non lo so. Però ecco, avere un approccio, diciamo, più dinamico, non limitarsi solo a dire, come ha fatto, per carità, la campagna lecita del giornale di Nazione Futura, che dice nessuno tocchi Colombo, va bene, cioè, giusto, fino a... chiaramente non è che siamo, cioè, pure noi ovviamente ci incazziamo, no, quando vediamo una statua di Colombo che viene abbattuta, però al tempo stesso sono ancora più fomentato, tra virgolette, perdonatemi il termine, quando poi vedo magari gli italiani anche con, non so, mazze e coltelli che stanno là e la difendono, cioè, nel senso, allora a quel punto quella statua assume un senso, se c'è qualcuno che va a difenderla, anche come hanno fatto gli inglesi, i veterani, gli ultras, non lo so, insomma, gli altri che hanno diviso la statua di Churchill, dal loro punto di vista è giusto, cioè, va bene che lo facciano, però appunto o la tua storia la difendi col pugnale tra i denti, e almeno, quantomeno, c'è già un intervento tuo diretto, poi dopo se gli dai tu un nuovo significato, oppure se riprendi quello che era il significato originale, lo, non so, in qualche modo, diciamo, lo riespliciti. Insomma, questa è un po' la questione. E non si può pensare però invece di far intervenire sempre qualcun altro, no? Anche la legge. Cioè, adesso intensifichiamo le pene, le sanzioni per chi attacca i monumenti. Cioè, ma non è questa la via. Cioè, la via non è questa, capito? Non è cristallizzare, cioè, non è trovare una... Cioè, perché se un movimento è più forte, se va al di là, se vuole porsi, non dico come rivoluzionario, ma sovversivo, tu non è che ti puoi opporre semplicemente dicendo ho fatto una legge che vieta di fare questa cosa, e magari qualcuno lo fa uguale, cioè, come pure il cristianesimo era vietato a Roma, però quelli l'hanno fatto uguale, hanno professato la loro fede ugualmente, alla fine, a forza di martiri e cose, sono anche arrivati poi a dominare il mondo sostanzialmente, no? Cioè, quindi a sostituirsi a quello che era la Weltanschauung dell'impero romano. Quindi la questione è quella, cioè, alla fine vince chi più crede, no? Chi più a lungo sa patir, no? Chi chiede l'inasprimento delle pene così dal divano di casa. Questo è un po' quello che volevo dirvi, il mio contributo alla discussione in atto. Detto questo, io direi andiamoci a sentire un altro pezzullo. Ci sentiamo sempre un pezzo di Battiato, questa volta è l'era del cinghiale bianco.
Facevo uscire un uomo di una certa età, mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Sera, studenti di Damasco, vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure non barba, spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Eccoci qua, rientriamo sempre in diretta su Radio Bandiera Nera. Abbiamo ascoltato un altro pezzo di Battiato, dopo l'esodo, l'era del cinghiale bianco, sempre musica evocativa per così dire e in linea con i tempi che stiamo vivendo, così questo clima da fine della civiltà. Nel frattempo stavo vedendo delle immagini su Facebook che ritraggono sempre Salvini sorridente e felicione, come si dice in un certo gergo romanesco, che si beve una spremuta e dà il buongiornissimo a tutti, e le solite cinquantenni parrucchiere coi cani come fotoprofilo che dicono grazie capitano e vabbè. E l'uomo campa, andiamo avanti così con l'opposizione del caffè. C'è una storia di cui volevo parlarvi, di un autista in Francia. Ho visto le immagini che mi hanno colpito molto, di questo funerale a Bayonne, tra l'altro città bellissima dove sono stato, dove c'è il festival, la festa di Bayonne, una festa bellissima vicino a Biarritz, paradiso dei surfisti. Infatti, se non sbaglio, questo povero autista francese è stato ucciso proprio nella tratta che va da Bayonne a Biarritz di autobus, da probabilmente quattro arabi, perché questa è un po' la notizia. Anche in Francia non se ne sta parlando più di tanto, abbiamo avuto molte difficoltà a trovare queste informazioni, perché ovviamente a massacrare questo autista non è stata una gang così di francesi bianchi, usiamo questo termine, ma è stata ovviamente una gang quantomeno multietnica di vari Mohamed o qualcosa. Andiamo un po' a vedere, no, come funziona anche in Francia, come al solito, che appunto, no, anche questa cosa è politicamente corretto, che magari vuole nascondere poi quella che è la verità. Philippe Monguillot, spero si pronunci così, perdonatemi, 59 anni, è morto venerdì scorso dopo essere stato massacrato di botte da quattro persone. Autista di autobus di Bayonne, cittadina nel sud-ovest della Francia, stando a quanto riportato dai media francesi, è stato preso a calci e pugni da un gruppo di giovani. Monguillot aveva chiesto loro di poter controllare i biglietti e di mettersi la mascherina come tutti gli altri passeggeri del bus. Una semplice e ovviamente legittima richiesta che ha scatenato la selvaggia aggressione. Stando a quanto riferito all'ANSA, un 22enne e un 23enne sono stati subito arrestati. Altri due trentenni poi sono stati accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso. La procura locale ha poi riferito che l'autista è stato vittima di un attacco di estrema violenza. È scoppiata una furiosa lite, l'autista è stato spinto fuori dall'autobus e lì due persone gli hanno dato calci e pugni violenti nella parte superiore del corpo e in particolare alla testa, ha affermato Marc Marie, vice procuratore di Bayonne, durante una conferenza stampa. I quattro aggressori hanno lasciato l'autista incosciente sul marciapiede per poi fuggire e rifugiarsi nell'appartamento di uno di loro, ha specificato Marie. Chi ha ucciso l'autista? Ma chi sono questi quattro giovani aggressori? Fanno magari parte di qualche gang, non ne sappiamo molto, però perché al momento sui media transalpini non sono trapelati troppi dettagli, eppure sui social in molti scrivono che i quattro sarebbero arabi. E su una pagina Facebook di poliziotti, page officielle des instructeurs police, formateur de la gendarmerie, scusate, mazza che nome lunghissimo, in francese, comunque vabbè, su questa pagina della polizia francese sono stati pubblicati anche i nomi dei quattro, con tanto di foto di uno dei presunti aggressori, l'immagine che sarebbe stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza. Gli assassini dell'autista di Bayonne, si legge sulla pagina in questione, sono quattro delinquenti racaille, che sarebbe appunto feccia in francese, dalla fedina penale lunga come il braccio, Mohamed C, Mohamed A, Moussa B e Selim Z, e non dei francesi marginali, come certi giornalisti hanno provato a far credere in maniera vergognosa. Intanto è stato celebrato il funerale dell'autista ucciso, con i partecipanti tutti vestiti di bianco, una folla impressionante per una lunga, silenziosa e commovente marcia. Questo è insomma quello che è successo, e quindi insomma purtroppo anche in Francia, come vedete, così come in Italia, non si può fare una corretta informazione, perché se tu provi a dire, no, ovviamente che c'è una connotazione etnica, no, un certo tipo di comportamenti magari da parte di alcune etnie viene tacciato di razzismo, non si può fare, ci sarà anche lì una sorta di ordine dei giornalisti che ti spiega cosa devi dire e cosa non devi dire, come in Italia, che devi dire migrante, non puoi dire immigrato, non puoi dire clandestino perché sennò sei razzista, non bisogna mettere la nazionalità nei titoli, quando poi invece molto spesso, come è successo Repubblica, no, ha fatto gli articoli per dire un giovane sovranista italiano, parlando dell'omicidio di Luca Sacchi, no, se vi ricordate, insomma la cosa vale sempre al contrario, siamo sempre lì, il problema è sempre e solo l'autorazzismo, questa è la vera verità, purtroppo, e niente, andiamo avanti così, facciamoci del male come diceva il buon Nanni Moretti, dov'era? In Bianca se non sbaglio, film in cui c'è la scena della Sagertort, no? Lei non conosce la Sagertort, vabbè. Scusate se vi ho attaccato questo piccolo siluro, come si dice sempre così dalle nostre parti. Io direi, facciamoci un'altra pausa musicale, così poi dopo rientriamo e andiamo verso la conclusione. Io direi di mettere, ecco, mettiamo un pezzo dell'ultima frontiera, T con un con T, e niente, ce l'andiamo a sentire.
Al nostro cuore, in quest'ultimo solenne atto di fede e di amore, rinnoviamo il giuramento di fedeltà al gonfalone di Venezia che è tradita dai suoi figli oggi muore. Vessillo non garrisce, nel mio cielo azzurro e vasto, subito sia il leone, sotto il Duomo di Perazzo. Fedelissimi guerrieri, in San Marco fummo il vanto, sbagliamo il gonfalone, con amarissimo pianto. Sotto l'altare del filo seppellirò, con un continuo ti abbandonerò. Per i tuoi stranieri giammai servirò, se ho combattuto e combatterò. Ma se guerriero è libero più non sarò, consacrato sangue di te d'ogni sforzo a te abbiamo donato, sempre insieme a te sul mare fummo illustri e vittoriosi, sempre insieme a te mai fummo né vinti né paurosi. A stranieri e vigliacchi non ti consegnerò. Bye.
Eccoci qua, rientriamo sempre in diretta su Radio Bandiera Nera, il primo lavoro di Diano, gli ultimi minuti oggi insieme con voi, qui Davide Di Stefano, quella che è la rassegna stampa e il commento delle principali notizie del giorno con appunto la redazione del primato, il primato nazionale. E così, ultimo ma non ultimo, andiamo a vedere due notizie che riguardano Giuseppe Conte. Il primo è rispetto allo stato di emergenza, no? Perché qui ormai già si sta parlando di prolungare lo stato di emergenza. Il tiro ovviamente era abbastanza chiaro, era già stato più o meno inserito, comunque insomma così ipotizzato nei decreti precedenti. Se vi ricordate il format, il decreto in onda sui social ogni sera con Giuseppe Conte che arrivava e ci redarguiva, ci trattava come scolaretti, e beh, la cosa potrebbe ripartire, perché qui vediamo un po' questo articolo di Adolfo Spezzaferro che dice: stato di emergenza fino al 31 ottobre, opposizione, giuristi e virologi tutti contro Conte. Beh, speriamo bene, perché qua se no c'è il rischio che capirai, Giuseppe Conte, se può continuare ad avere un tale potere, una tale esposizione, quello piuttosto spera che arriva, no, un'epidemia di coronavirus, un'epidemia di, non lo so, virus con la mortalità al 70%, piuttosto che pur di rimanere sulla poltronissima. Il governo giallo fucsia potrebbe prorogare lo stato di emergenza sanitaria in scadenza il 31 luglio soltanto fino al 31 ottobre e non fino alla fine dell'anno come ipotizzato inizialmente. Ah beh, che fortuna! La possibilità di una proroga emersa in questi giorni ha scatenato l'ira dell'opposizione, ma la volontà del premier Giuseppe Conte di conservare i pieni poteri per il resto del 2020, bypassando Parlamento a colpi di DPCM, è stata bocciata duramente sia da fiorfiore di giuristi che da esperti e virologi. In sostanza, fanno presente opposizione, giuristi e virologi, l'emergenza coronavirus è rientrata, i dati parlano chiaro. Ecco perché è inconcepibile continuare a sospendere la Costituzione e la democrazia parlamentare. Conte, dal canto suo, Conte assicura che la proroga non è per continuare a fare come gli pare, ma per farsi trovare pronti in caso di recrudescenze del virus. Non possiamo farci trovare impreparati in caso di nuove emergenze, dice Conte giustamente. Insomma, la scusa è sempre quella, il coronavirus. Ma una decisione del genere, prorogare lo stato di emergenza, semmai dovesse essere presa, avrebbe effetti devastanti per il paese, per l'economia tutta e nello specifico per il turismo. Resteremmo gli unici in Europa ancora in stato di emergenza, non certo una buona pubblicità. I virologi smentiscono il premier, così insomma dagli esperti contrari ci sono Alberto Zangrillo, primario di anestesia e terapia intensiva all'ospedale Sanraffaele di Milano, che ribadisce che la malattia Covid-19 è uniformemente scomparsa dal contesto nazionale. Dello stesso parere anche il virologo Massimo Clementi, che avverte: proroga dello stato di emergenza, abbiamo capito bene, io scenderò in piazza, lo dichiaro sin d'ora, si tratta di una incredibile forzatura, fa presente l'esperto, condannando i media che contribuiscono ad alimentare una paura ingiustificata visto lo stato attuale dell'epidemia. Anche l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale di San Martino, dice che l'Italia sta dando un'impressione sbagliata al mondo perché l'emergenza ospedaliera ormai è passata, e aggiunge: se dovesse esserci una proroga dello stato di emergenza sarebbe una decisione un po' spinta. In ogni caso avverte, governo e media devono smetterla di enfatizzare i dati sul virus, altrimenti rischiamo di pagarne le conseguenze per i prossimi 20 anni. L'allarme di Cassese: l'eccezione non può essere la regola. Tra i giuristi contrari alla proroga, il costituzionalista Sabino Cassese, sul Corriere della Sera, avverte che non esiste alcun fondamento per continuare con lo stato di emergenza e che l'eccezione non può essere la regola. Manca il presupposto della proroga, non basta che vi sia il timore o la previsione di un evento calamitoso, occorre che vi sia una condizione attuale di emergenza, spiega. Inoltre, giudice emerito della Corte Costituzionale lancia l'allarme sui pieni poteri a Conte, non solo perché finora si sono già concentrati troppi poteri nella presidenza del Consiglio dei Ministri o perché in ogni sistema politico una confluenza eccessiva di funzioni in un organo è pericolosa, ma anche e principalmente perché l'accentramento crea colli di bottiglia e rallenta i processi di decisione. Quello che è sotto gli... Beh, su questo non sono troppo d'accordo. Quello che è sotto gli occhi di tutti, infatti, è che i DPCM con cui Conte ha preso decisioni senza passare per il Parlamento non sono stati così tempestivi o efficaci. Vabbè. Con la scusa del virus, Conte vuole blindare la maggioranza, sempre più in bilico. Qui c'è la lettura politica del buon Adolfo Spezzaferro, che dice: l'opposizione è assolutamente contraria alla proroga, e se è vero che Conte chiederà il parere del Parlamento, il centrodestra voterà compatto contro l'estensione a oltranza di un possibile ritorno del lockdown o confinamento, come dice giustamente la Crusca. E a sentire alcuni esperti dell'opposizione, anche tra le forze di maggioranza, c'è chi è contrario a regalare a Conte altri mesi di pieni poteri. Insomma, si preannuncia una dura battaglia in Parlamento. In ogni caso appare chiaro che dietro la scusa del possibile ritorno del virus c'è la chiara volontà di Conte di blindare la sua poltrona e la maggioranza giallo-fucsia sempre più traballanti. Infatti quello che preoccupa di più l'opposizione è che una proroga dello stato di emergenza si possano addirittura rimandare le regionali del 20-21 settembre, mossa con cui Conte prolungherebbe ancora la vita del suo governo, che in caso di voto di sconfitta in gran parte delle regioni avrebbe non poche difficoltà a restare in sella. Ecco qua. E io direi che con questa nuova, non so, supercazzola che ci vuole fare il non buon Giuseppe Conte, possiamo anche chiudere. Ci andiamo a sentire un pezzo di Sottofascia Semplice, Viva l'Italia, per ricordarci sempre che l'Italia è molto di più che pizza, spaghetti e mandolino.
Siamo italiani, ma non per questo pagliacci, una popolazione di pulcinella e di arlecchini che vendono stracci, o una penisola intera di albergatori, ristoratori. Siamo italiani, ma non per questo ai comandi di lor signori. Vi piacerebbe, sì, che fossimo sempre lì, pronti a riempirvi di complimenti e a portarvi a remi nelle onde, cantando di cieli azzurri e di notti stellate, mentre tocchiamo il culo alle bionde. Ma noi siamo italiani, capaci di sforzi industriali eccezionali, capaci di progettare soluzioni meccaniche, architettoniche senza eguali. Una penisola dove urbanistica e ben artistica sono facce della stessa medaglia. E questa è l'Italia, che fa rima con la baionetta che taglia. Quindi viva l'Italia, come il motore del siluro che si scaglia su un'Europa travestita da Europa unita, un'Europa che prima di cominciare era già finita, un'Europa grassa, vecchia e rincoglionita, un'Europa che è diventata una burocrazia di crucchi e di imbroglioni che ogni volta ci giudica e ci dà istruzioni e ci indica la via, come pieni di simpatia e vocazione turistica, gente in costume da bagno, occhiali di plastica, gente che si abboffa di pasta ma poi fa ginnastica e vuole bene alla mamma e quando segna la nazionale va in crisi mistica. Siamo italiani, ma non per questo codardi e truffatori, briganti e grassatori. Noi siamo italiani, eredi di oltre 10 secoli di legislazione, e nonostante questo è pazzesco che questa nostra stampa, questa classe politica televisiva, perché di questo si tratta, in ogni modo possibile si piega e si adatta a un'immagine costruita all'estero, distorta, artefatta, che vuole un'Italia sfatta, un'Italia pacifica, simpatica, con la torre di Pisa un po' storta, un'Italia morta, con fabbriche in svendita e una gioventù in perdita, dedicata in tutto e per tutto ai servizi e al servizio, che non ha nulla da perdere e tutto da vendere. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, non lo dobbiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Questa non è una penisola, chiamiamola Italia come battaglia, e potremo scegliere se essere come ci vogliono loro o come vogliamo noi essere, come rinascere, crescere. Per questo la parola d'ordine sarà resistere, perché siamo italiani e siamo capaci di scegliere se credere in noi stessi o cessare di esistere, se capire che a nessuno in Europa o nel mondo interessa che l'Italia sia altro che una destinazione turistica. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette.
Sommersa di me. padanga vista venir giù, la sola in tetto per l'onda consumata caporetto. Profumi ovunque dai lontani volti, venivano a gravire tutti i ponti. S'udiva allora dalle violate sponde, sommessa triste il mormorio dell'onde, con un singhiozzo in quell'autunno nero, il piove mormorò, ritorna lo straniero. Per la fame voleva sfogar tutte le sue brave, vedeva il piano aprito di lassù, voleva ancora salvarsi e tripudiare come allora. No, disse il viale, no i palpi, mai più il nemico faccia un passo avanti. Rigonfiar le sponde e come i panti combattevano l'onde, rosso del sangue del nemico al faro, il fiore comandò indietro va straniero. Indietro il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Un sacro il patto antico e tra le schiere tu non vissi risorgere o per Mansauro e Battisti. In Francia il figli fai con parole le forche l'armi dall'impiccatore. Sicure l'Alpi libere